Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo nella Francia del Settecento, per incontrare Barbe Nicole Poussardin, donna leggendaria la cui morte del marito aprirà la strada per farla divenire una delle imprenditrici più famose della storia e inventrice, tra le altre cose, del primo champagne rosé. Barbe Nicole nacque a Reims nel 1777 da una famiglia agiata. Il padre, infatti, era titolare di un'avviata azienda tessile. A 22 anni sposerà François Clicquot, dal quale nel 1799 avrà una figlia, Clementine. Il marito però è quasi sempre assente, segue gli eserciti di Napoleone con carri di vino spumante, torbido e più dolce dello champagne attuale, per farlo conoscere nelle corti europee. Nel 1805 François morirà di non si sa se tifo o di suicidio, lasciando comunque la moglie sola e lasciandole un'azienda vinicola che all'epoca produceva circa 100.000 bottiglie l'anno. La giovane vestirà il lutto per sempre e deciderà però di dirigerla da sola contro ogni tradizione, assistita solo dal suocero e dall'amica Louise Bonne. Rischierà più volte di fallire. I banchieri non le faranno credito, forse sobillati dalla concorrente, Jean-Rémy Mouet, il famoso poi Mouet Chandon, altra grande casa produttrice di vino champagne, che ha ottimi tra l'altro rapporti appunto Mouet con la corte imperiale. Cambierà il suo nome da Barbe Nicole Poussardin a Veuve Clicquot Poussardin nel 1810, quando sarà pronto il suo primo millesime, ottenuto sotto la sua gestione. Una gestione destinata a cambiare il mondo dello champagne per sempre. Spinta infatti dalla sua massima di vita, una sola qualità, la primissima, Madame Clicquot sognava uno champagne pulito da servire in bottiglia per conservare meglio il perlage e non quello torbido e pieno di residui, frutto della tecnica classica detta champenois, ideata alla fine del XVII secolo dal monaco francese Dom Pierre Perignon. Ma al contrario, appunto, Barbe metterà, adesso chiamatasi Veuve, metterà appunto una nuova tecnica di chiarificazione, che è utilizzata ancora oggi e che appunto, come abbiamo detto, ha rivoluzionato per sempre la produzione dello champagne, il Renouage sur Pourpitre. In virtù di questa tecnica, ogni giorno le bottiglie vengono ruotate manualmente di un quarto di giro, così da staccare i sedimenti dal vetro e farli scendere sul tappo, che poi viene sostituito. Così il vino resta chiaro e limpido, un segreto che Barbe Nicole riuscirà a mantenere per 15 anni, in una città tra l'altro dove tutti si conoscevano, forse perché condivideva i suoi profitti con il personale. Il successo di vendita è immediato. Nel 1811, in occasione del passaggio della cometa sulla Terra, produrrà Le Vin de la Comète, che tre anni dopo le servirà per lanciare il proprio marchio in Russia, una cosa che al marito non era mai riuscita. Nel 1814, prima ancora dell'abdicazione di Napoleone I, noleggerà una nave, aggirerà l'embargo decretato dalle potenze equalizzate e rifornirà con 10.000 bottiglie alla corte di San Pietroburgo. In mezzo ai cambiamenti di regime e alla crisi economica dovuta alle sanzioni imposte alla Francia con il secondo trattato di Parigi, recluterà personalmente rappresentanti nelle capitali europee, sorveglierà i trasporti fino ai porti d'imbarco per trattare con le truppe d'occupazione, farà murare gli ingressi delle cave per evitare che i soldati prussiani e austriaci le depredino, ma offrirà invece bottiglie agli ufficiali russi che un domani, come poi in ponte sarà, sarebbero diventati i suoi non solo ottimi clienti, i suoi migliori clienti, perché poi la corte degli zar diventerà la più grande stimatrice di champagne del Clicquot. È in questo scenario, tra l'altro, che nasce l'arte del sabrage, cioè la particolare tecnica che per aprire le bottiglie di champagne con la sciabola, per mano appunto di questi soldati russi a cui lei donerà le bottiglie. Tornata alla monarchia, Barbe Nicole darà la figlia in sposa a un poeta squattrinato ma di vecchia nobiltà vandeana, il conte di Chevignet, e comincerà ad acquistare i migliori vigneti della regione per soddisfare la domanda crescente. Nel 1821 prende come apprendista il giovane Edouard Verlet, questi di 23 anni più giovani di lei, che sposerà e al quale nel 1841 lascerà la direzione dell'azienda che oramai vendeva 500.000 di bottiglie l'anno. Alla morte di Verlet le bottiglie vendute all'anno saranno 760.000. Ricordiamoci che quando aveva ereditato l'azienda il marito ne vendeva 100.000. Ma Barbe non era contenta. Pensò che il suo champagne, già famoso, meritasse anche una selezione top. Realizzò allora il primo champagne millesimato della storia con vini di una sola vendemmia che veniva indicata sulla bottiglia. Ma si spinse oltre, tirando fuori dalle sue cantine il primo champagne rosé che si conosca. Nel 1843 Barbe Nicole si ritirerà nel castello neorrescimentale di Bourceau, che aveva fatto costruire per ospitare degnamente il genero, la figlia e la nipote Marie Clémentine. Lì si spegnerà all'età di 89 anni. Con questo dunque, con la storia di una donna capace di segnare per sempre il suo nome nel mondo, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Visto peraltro il momento un po' difficile in cui siamo tutti a casa, potrebbe essere un'idea quella di comprare tutti quanti una bottiglia di Veuve Clicquot per sdrammatizzare un po' questo momento, divertirci un po' e ricordare insieme la vita di Verlet.
Yeah. e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo davvero indietro del tempo, nella Roma precristiana, per incontrare Sulpicia, prima poetessa satirica della storia. Sulpicia, nata a Roma nel primo secolo a.C., era figlia dell'oratore Servio Sulpicio Rufo. Sua madre era una Valeria e suo fratello era un uomo di grande cultura, attorno al quale si raccoglievano i maggiori letterati dell'epoca. Essendo favorita dalla possibilità di frequentare questo ambiente, oltre che evidentemente dotata di notevoli capacità poetiche, Sulpicia compose le uniche poesie d'amore scritte da una donna romana dell'età classica e giunte sino a noi, anche se in un modo, diciamo, fortunoso. Le sue opere infatti non sono state tramandate sotto il suo nome, ma sono state inserite nel corpus delle opere attribuite al poeta Tibullo. Sulpicia è vissuta all'epoca di Augusto, un'epoca in cui le condizioni delle donne romane cambiò totalmente. In primo luogo cadde in disuso il vecchio matrimonio, che trasferiva la moglie nella famiglia del marito per essere totalmente sottoposta all'uomo. Per i matrimoni non era più necessario seguire i vari riti nuziali, ma bastava che le due persone decidessero di vivere insieme con l'intenzione di essere marito e moglie. Se questa convivenza veniva meno, il matrimonio era sciolto. A questo punto, dunque, anche alle donne, in linea teorica, era dato il diritto di divorziare, mentre prima era una prerogativa soltanto maschile. Le cause che giustificavano il ripudio, che poi appunto era una forma, insomma, di divorzio, erano diverse, tra queste l'adulterio della moglie, nei confronti del quale l'uomo poteva anche esercitare il diritto di ucciderla, l'aborto, procurato dalla moglie senza il consenso del marito, e infine, e questa è una ragione un po' triviale, però in realtà vera, la sottrazione delle chiavi della cantina in cui era conservato il vino, che alle donne non era permesso di bere. Sempre a partire dall'età di Augusto fu emanata poi una serie di leggi che limitò i poteri del marito sulla dote della moglie, e in seguito si cominciò a limitare la libertà dei mariti di vendere gli immobili che facevano parte dei beni della dote della moglie. Le donne romane, insomma, cominciarono a godere di privilegi una volta impensabili. Basta pensare che nel periodo più antico le donne non venivano mai indicate con il nome personale, ma avevano soltanto quella della gens e della famiglia. Cioè, praticamente erano senza nome. Furono, insomma, anni di emancipazione, durante i quali a Roma vi furono appunto donne letterate come Sulpicia, donne che divennero medici e verso la fine della Repubblica comparvero persino alcune donne avvocato nel foro. Ovviamente gli uomini del tempo, salvo qualche eccezione, non furono molto felici di questa rinnovata emancipazione e la maggior parte delle donne meno abbienti non ebbe la possibilità di godere di tutte queste libertà. Comunque, in questo rinnovato clima di possibilità, Sulpicia sembra produsse poesie erotiche o satiriche. È l'unica donna conosciuta dall'antichità a cui possiamo associare ad un genere comico. A giudicare delle testimonianze superstite su Sulpicia, quest'ultima discusse apertamente del suo desiderio sessuale per suo marito. Questo esplicito focus sul desiderio sessuale femminile, tra l'altro, è veramente insolito tra le poetesse antiche, tra le poetesse romane. In contrasto però con i poeti dell'amore maschile dell'antica Roma, Sulpicia limitò a ritrarre, insomma, il suo desiderio sessuale solo nel contesto del suo matrimonio. Una differenza appunto con i poeti appunto erotici maschili, che invece non erano limitati, parlavano dell'erotismo, diciamo, tout court. Peraltro appunto questo carattere di aperta espressione del proprio desiderio erotico è confermato da alcuni frammenti superstiti di Sulpicia. In uno di questi la donna parla di qualcosa, forse la lucerna, che dovrebbe mostrare la nuda a letto con il marito Calenus. La natura spregiudicata della poesia di Sulpicia ci è confermata da altre tre testimonianze antiche su di lei, risalenti tutte al IV-V secolo d.C. Ausonio, nell'epilogo in prosa del suo Cento Nuptialis, accenna a Sulpicia, la cui opera era lasciva, mentre il suo comportamento era severo. Sidonio Apollinare, nel nono dei suoi Carmina, parla della poesia di Sulpicia come ispirata da una musa giocosa e ricorda il modo seducente in cui la donna si rivolgeva al suo Calenus. Anche Marziale parlerà di lei contrapponendo la sua poesia a quella di Saffo. Dopo il V secolo, però, e soprattutto con l'avvento del cristianesimo, il V secolo d.C. e con l'avvento del cristianesimo, Sulpicia verrà presto dimenticata. Di lei praticamente la storia si dimentica per tantissimi secoli. Le sue poesie infatti saranno riscoperte soltanto nel 1795, quando il filologo tedesco Christian Gottlob Heine riconobbe in Sulpicia la vera autrice delle 6 elegiadi contenute nel corpus di Bulliano. Con questo dunque, con la storia di una donna determinata ed emancipata, una di quelle donne che all'epoca avevano preso a vivere secondo un nuovo modello, rifiutando le regole, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo, ancora temo un martedì in quarantena, con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato, allora. Alla prossima!